compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiazione.info, oggi che è il 20 febbraio 2019 dopo Cristo e sono le 21 e 3 minuti primi, è mercoledì sera e come ogni mercoledì sera, anche se manchiamo da un po', torna l'appuntamento.
Assolutamente, ciao Frank.
Ciao Laghi, torna l'appuntamento con la nostra storia di classe, con il nostro passato, un passato
resistente.
Un passato resistente, un passato che ogni tanto si cerca di manomettere, di oscurare, e quindi noi ci teniamo a riportare ai suoi giusti fasti, insomma. Anche. Adesso l'ho salutato anche con la mano, voi non l'avete visto perché siamo in radio, ma il motivo è che abbiamo molto più spazio a disposizione perché ci siamo spostati dalla sede
provvisoria,
chiamiamola così, dove avevamo albergo prima, nella nuova sede di radiazione, nella Batcaverna del Circolo del Picchetto.
Assolutamente.
Siamo qua e quindi cominceremo a trasmettere qua, e questa è la prima puntata di Memoria Resistente nella
fatta
nuova,
all'interno, in questa tana resistente.
In questa tana resistente.
Sì.
Allora, beh, prima di cominciare, come di consuetudine, portiamo un po' di notizie, portiamo anche la solidarietà quando serve.
Assolutamente, i compagni di Trento.
Direi che oggi serve in particolar modo, visto i 7 arresti di ieri per appunto 7 compagni trentini accusati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. L'articolo 270 bis, un articolo che sempre più spesso vediamo utilizzato a scopi di repressione politica, quando in realtà è stato pubblicizzato, quando è stato portato, diciamo, nel nostro codice penale votato, come una legge per combattere, uno strumento per combattere la malavita organizzata, però appunto non è certo la prima volta, anzi purtroppo è l'ennesima in cui viene usato questo reato. Ne abbiamo già parlato molte volte delle licenze sul diritto che la magistratura si può prendere quando adopera i reati associativi come questo, e così è stato fatto anche a Trento e dintorni ieri. Dico dintorni perché oltre alle varie sedi politiche e alla palestra popolare di Trento è stata perquisita anche una sede dei compagni a Rovereto. Insomma, è stata un'operazione di ampio respiro condotta dai carabinieri, quindi dai Ross, credo.
Addirittura?
Sì, penso di sì, perché la conferenza stampa l'hanno tenuta poi a Roma, quindi era una roba che arrivava direttamente dalla capitale. Trattata poi, mi è capitato di sentire qualche notizia alla radio, come se avessero fermato veramente i Weatherman, attentati su attentati, cioè sembra che abbiano sventato.
Mentre dimenticano invece i compagni che vengono accoltellati dei fasci, quello però non salta mai fuori, quelli non fanno nulla,
sì,
non gli applicano articoli di nessun tipo.
Sì, ma a me viene da pensare, cioè, se bruciare una centralina elettrica può dare adito a un ragionamento che riguarda l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, mancare la manutenzione di un ponte colpevolmente e succedere quello che è successo, far succedere quello che è successo a Genova con 43 morti, una città bloccata per tuttora bloccata,
assolutamente,
e l'economia di un'intera parte d'Italia messa in ginocchio, poi.
E senza contare chi non ha più una casa,
però vabbè, non serve neanche che sottolineiamo su queste cose, però comunque è giusto dare la solidarietà
ai
compagni trentini. Tra l'altro, fino a ieri non si sapeva neanche dove fossero, adesso c'è arrivata qualche notizia. Alcuni si trovano a Brescia, altri a Verona o a Tolmezzo. Per il momento si sanno queste tre carceri dove sono stati dislocati, quindi Brescia, Verona e il carcere di Tolmezzo, che è quello vicino a Udine, insomma.
Sì, sì, sì.
Quindi
proprio vicino, comunque.
Sono stati, sì, vabbè, comunque sì. In provincia di. Sì, sono sì, stati sì. Dislocati dal Trentino in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per quanto ci è dato sapere ora, poi la situazione è anche abbastanza in divenire. Quest'oggi alle 6:30 c'era un presidio in solidarietà ai 7 arrestati, che in realtà era già stato lanciato precedentemente perché. Era già stato indetto in solidarietà agli altri arrestati, che sono quelli dell'asilo di Torino, e appunto in solidarietà a loro e anche a tutti gli altri compagni dell'asilo che hanno subito, come tutto il quartiere Aurora, la militarizzazione della zona. In più loro sono beccati anche denunce e arresti. Era stato indetto questo presidio per oggi, e sfortunato a Trento come in tante altre città d'Italia, a dire il vero. Sfortunatamente poi le contingenze hanno fatto sì che si ampliasse quantomeno lo spettro solidale a cui si rivolgeva questa manifestazione. Comunque ci teniamo come radiazione e come Morire Resistente a dare il nostro pieno sostegno a tutti i compagni colpiti da queste manovre infami e meschine, perché appunto lo Stato non si vuole prendere una responsabilità politica della repressione che sta portando avanti, allora cerca di mascherare queste sue malefatte, queste sue porcherie, come lotta al terrorismo, difesa della sicurezza della città, quando è palese che le ragioni che spingono alcuni PM a portare avanti determinate inchieste sono ragioni squisitamente politiche e null'altro.
Assolutamente, in questo paese, come tu ben dici, attaccano. Qualcuno ha bruciato una centralina, questo grave atto che ha demolito un ponte, mettiamo. Comunque anche solidarietà, tanto per noi, perché il governo nasconde, tipo un piccolo esempio qua in Veneto, dato che ci restiamo, agli 85 dipendenti della Cogen Mantovani, che tuttora da 3 mesi non ricevono lo stipendio, per esempio. quindi alla GLS stamattina è stato fatto uno sciopero, quindi vediamo che la situazione è abbastanza bollente, ma loro continuano comunque.
Ma leggevo tra l'altro, anche visto che siamo finiti a chiacchierare un pochino, come facciamo sempre prima dell'inizio della lettura, di mondo del lavoro, leggevo anche le dichiarazioni della dirigenza della ThyssenKrupp, che non contenta del verdetto troppo duro nei loro confronti da parte dei tribunali italiani, adesso cercano una nuova sentenza in patria. Se non sbaglio sono svizzeri loro,
tedeschi
allora, allora stanno cercando di essere processati nuovamente in Germania, perché a quanto pare appunto,
sì, assolutamente.
Stato troppo severo con
loro. I dirigenti tedeschi sono tuttora a piede libero, perché comunque gli italiani sono stati arrestati, ma i dirigenti tedeschi sono là che continuano la loro bella vita nel paese natio, cioè in Germania.
A quanto pare bruciare una centralina elettrica è un reato più grave che bruciare,
esatto,
una persona, perché sono morte
purtroppo
bruciate,
esatto, arse vive, si può dire purtroppo così.
Eh sì, e non ci fa assolutamente piacere, però ci fa piacere il mercoledì sera in vostra compagnia rincuorarci con le gesta che una generazione portò avanti nel periodo dal 43 al 45, in realtà un periodo molto più ampio, però noi per ovvie ragioni ci concentriamo su quello, e partiamo con una nuova lettura, nuova sede, nuova lettura.
Questa sera leggeremo la storia di Silvio Borione, Giacca, una fame instancabile, partigiani a Torino. Dell'edizione Red Star Press, appunto, che parla di questo giovane ragazzo che si trovò con la realtà della guerra e poi con la grandiosa esperienza della resistenza. Difatti lui dice: la scuola, la tessera, i bombardamenti, il freddo e la fame, di questo discutevamo con la banda del palazzo, in quel budello di tronchi buttati a casaccio, in quella tana riempita con i nostri corpi, la notte al chiarore delle candele, dei nostri volti lattei. Sognavamo di come sopravvivere, di come difenderci, di come colpirli. Fu così che escogitammo il nostro primo sabotaggio. Il 9 giugno del 40, Fausto Coppi aveva 20 anni e si aggiudicava al Giro d'Italia. L'esordiente atleta, dopo più di 2000 km e 100 ore di pedalate furiose, vinceva la gara rosa, lasciando a Gino Bartali il premio di miglior scalatore sulle due ruote. Era scritto su tutti i quotidiani. Il giorno dopo, Mussolini dichiarava guerra in Inghilterra e Francia, parlando al balcone di Piazza Venezia a Roma. A Torino la notizia arrivava via radio, veniva diffusa agli altoparlanti di Piazza Castello. L'Italia era in guerra contro gli alleati a fianco della Germania nazista. Passarono un giorno e una notte prima che si abbattesse sulla città il primo bombardamento inglese, e fu forse per ingenuità o forse a causa di quelle prove di oscuramento e di antiaerea svolte 2 settimane prima che la gente rimase tranquilla e senza cercare riparo. Anzi, molti uscirono all'aperto e guardare credendo fossero fuochi artificiali. Il risultato fu di 17 morti. Il fumo degli incendi appena spenti e la polvere spessa che copre ogni cosa resero l'alba naturale. Le bombe avevano tagliato in due le case come enormi forme di parmigiano, e così si vedevano le camere da letto una sull'altra, gli armadi a corassani, i letti, i tappeti che pendevano per metà sul piano di sotto. Ogni stanza rispecchiava le possibilità dei proprietari, lo si poteva vedere dalle tappezzerie e dagli specchi. Catene di uomini e donne si passavano le macerie di mano in mano, mentre i vigili del fuoco, dal canto loro, facevano l'impossibile. Avevano solo l'udito per trovare i superstiti e ad ogni minimo rumore scavavano con le mani se necessario, cercando di non far colare tutto. Andavano in giro tra la gente a cercare dei tubi, forse per passare un po' d'aria sotto le pareti crollate. Quando arrivai, stesi sulla strada uno a fianco all'altro, c'erano tre corpi immobili ai quali qualcuno aveva buttato sopra un telo come di fretta, tanto da lasciarne i piedi scoperti. Una delle salme era senza una scarpa, strappata via dagli spostamenti d'aria o forse perduta durante il recupero. Il calzino sporco di terra vestiva sgrazzatamente le carni della vittima. La gente intorno si accalcava mentre i pompieri cercavano di distrarci, di mandare via soprattutto noi bambini. Oltre il cordone della polizia, altri vigili del fuoco tiravano fuori dai detriti ancora un corpo, lottando contro il tempo, contro i mattoni spezzati, contro le travi annerite. Era un uomo ed era anche lui morto. Aveva gli occhi aperti e la bocca piena di macerie. Me ne andai a casa frastornato e mi sedetti in cucina, in silenzio. Un vespaio mi si agitava dentro la testa, ostinato. Esmeralda, anche lei senza proferire una parola, mi guardò negli occhi e non riuscì, nonostante tutto l'orgoglio che normalmente creava tra di noi una barriera, a nascondere quell'orrore che non capivo, che mi sopraffaceva, che non potevo assimilare. Lei mi abbracciò e io mi lasciai prendere tra le sue braccia, non saprei dire per quanto tempo, rimanendo in quel calore senza ripiangere. Quando mi tirai via, mi sorrise teneramente: forza, ammetto, l'ora del giro. Misi per un attimo da parte bombe e case distrutte, scesi le scale di casa e mi ributtai in strada. Da qualche giorno erano state distribuite le carte annonarie per il razionamento, le chiamavano tessere. Fino ad allora, per i morti di fame come noi, il regime passava una specie di sussidio alimentare minimo, e così ogni mattina insieme ai figli di Saratoga, di Quartesana e di Vigna, in una mezza dozzina del nostro cortile, insomma, si correva fino alla sezione fascista Amos Maramotti, via San Bernardino, corso Racconigi e corso Peschiera, fino alla casa del fascio di Borgo San Paolo. Si faceva la coda finché l'ECA, l'ente comunale di assistenza, non ci consegnava il buono, e da lì si ripartiva per corso Peschiera fino alle suore. Si girava dietro ai cambi lance e si raggiungeva via Reano, dove c'era la cooperativa che una volta era socialista e poi era diventata fascista. In fondo al banco, ognuno con la propria bottiglia vuota, si aspettava per il latte e per quei 6 o 7 etti di pane che dovevano durare tutto il giorno. Da quando erano state distribuite le tessere, l'ECA non passava più nulla. Oltre a eliminare i sussidi alimentari, il regime limitava la quantità di cibo che ognuno poteva comprare. Andavi al negozio e prendevi al massimo quanto per quel giorno ti era consentito dal foglio di carta. Il negoziante tagliava il bollino appoggiandosi sul balcone, aiutandosi con una riga, e se arrivavi con un bollino già staccato non l'accettava per paura che fosse contraffatto. Poi ti restituiva la tessera e la spesa, conservando con cura la fettina di carta della quale dovevi rispondere all'annonario. La fame fino ad allora non l'avevamo ancora conosciuta così a fondo. Fu in quel periodo che mi trovai per la prima volta in quella zona del cortile compresa tra la classe operaia e il sottoproletariato. Per non sbagliare scelsi la compagnia di quest'ultimo. Ero impressionato alle bestemmie di carattere familiare che preferivano i bambini quando sfidavano gli adulti. Li trovavo quei piccoli teppisti oltremodo coraggiosi, furtarelli, risse, scontri con le bande avversarie, quelle sassaiole contro i treni, merci nelle trincee ferroviarie e le vie conquistate con il laccio di erba o sasso con il corpo a corpo. Non ci volle molto a mettermi alla pari degli altri, con discreto bagaglio, tra imprecazioni e insulti entrai nel nuovo clan. La banda lottava per la via, e la via era tutto per la banda, le urla delle donne e le minacce degli adulti non potevano nulla. Così iniziai a passare i pomeriggi con loro, in particolare con i Saratoga, calabresi, che abitavano al piano terra. Il più piccolo di loro indossava una vecchia maglia sgualcita, che era l'emblema della famiglia. Quando la madre Lucia l'aveva comprata molti anni prima, la scelse perché era fatta per durare, con quella sua trama in canapa che si intrecciava all'anital e alle sue fibre come un'elera. La mamma Lucia conosceva bene il misuro del suo figlio maggiore Giuseppe, colui che avrebbe dovuto indossare la maglia per primo. Nonostante ciò, la prese in una misura più grande. L'anno dopo la maglia passò al secondo genito, dando vita alla dinastia, a tenere tutto il giorno e dormirci dentro. Gli strappi e le cuciture erano diventate medaglie. Se il primo figlio servì come maglia abbondante, al secondo fu buona come giacca. Così la maglia passava di fratello in fratello, consumandosi lentamente, ad ogni passaggio aumentava in pezzi e cuciture. In generale gli abiti invecchiavano con i loro proprietari, passando al più piccolo quando le forme del maggiore non erano più coperte a dovere, gli strappi ricuciti, sanciti dalle lotte in strada e in casa. Venivano portati con orgoglio come vecchie cicatrici, su quella maglia era scritta un po' la loro storia. Talvolta passavo a chiamarli che ancora pranzavano tutti e 7, compresi i genitori armati di forchette e cucchiaio, a pescare a turno la pasta asciutta lasciata scuocere leggermente perché riempisse di più. Poi da lì ci spostavamo fuori, all'aperto, che in casa c'era spazio solo per mangiare seduti e allungare i materassi la notte. La strada era la nostra scuola e in essa imparavamo tutti i giorni a difenderci dalla miseria, ne conoscevamo i rumori e gli odori. E quando una madre chiamava un figlio per non urlandolo, tra noi rispondevamo a volte in 3-4, non solo per la scarsa fantasia degli adulti, ma anche perché in quei ballatoi semicircolari in cui le feriate sembravano legate a una prigione, tutte le famiglie avevano gli stessi problemi. Tutte le famiglie erano talmente simili che a volte sembrava di vedere una replica continua un po' triste della stessa commedia. La realtà era che davanti a noi non sembrava fare altro che peggiorare. Il nemico era fuori da quel cortile, da quelle distese di ringhiere. Il nemico era fuori, avevamo imparato a combatterlo in branco. In quel periodo erano 2 i controlli che faceva la polizia. Uno nei confronti di un ladro professionista che scontava la pena in carcere, che scontata la pena in carcere stava ai domiciliari, e un altro nei confronti di un antifascista ammonito. Prima dell'arrivo del controllo, almeno la metà del caseggiato si preoccupava che i due fossero in casa. L'altra metà controllava le vie da dove probabilmente sarebbero arrivate le guardie. Quando Giovanni il ladro era rinchiuso in carcere, la pasta e i pomodori non mancavano mai alla sua famiglia. Qualcuno si preoccupava di far isolare le scarpe ai figli e quando la moglie trovava un lavoro saltuario, le si aiutava a stare dietro i bambini. La stessa cosa capitava all'antifascista, qui la solidarietà, oltre che dal palazzo, arrivava anche da fuori. C'era sempre una faccia nuova con un pacco che bussava alla porta della moglie, lo scontro era nei dialetti, per la gran parte meridionali, e non tanto per il numero di famiglie quanto per quello dei figli. Eppure, cessate le faziosità razziste, si era arrivati a conclusione che ognuno parlava il proprio, per il resto ci si aiutava a gesti. Quello che di sicuro ci metteva tutti alla pari era la fame. Con la banda di via San Paolo decidemmo di darci da fare. Iniziamo a ripulire, o meglio a distruggere, gli orti e i frutteti di contadini o delle cascine che circondavano il borgo. Purtroppo non avevamo i soldi a prendere iniziative, tanto che i contadini iniziarono a cintare e a contare le galline e le altre bestie, a proteggere le campagne con gli steccati e con i cani. Gioco forza, volgemmo le nostre attenzioni alla città. Talvolta a portare qualcosa in più la sera sulla tavola, accompagnavo mio padre per le campagne fuori Torino, da Borgo San Paolo si andava verso la Valle di Susa, da Barriera di Milano, verso Canavese, a Migliaia, a Vigliana, Tirana, Trana, tutti i paesetti e le frazioni, a Villarbassa, dove c'era una cascina di simpatizzanti, si dava sempre qualcosa senza chiedere nulla in cambio. Come ragazzino andavo a cercare i miei coetanei nella stalla per giocare. Da casa mi portavo album di fumetti e foto di donne mezze svestite e in cambio i figli dei contadini sfilavano una bottiglia di vino, del formaggio, delle uova della cantina dei genitori, a volte del burro, da scambiare con la preziosa merce cittadina. Tutte le strade per entrare a Torino erano poi controllate dalle case daziali. Se tornavi con del vino dovevi fermarti, consegnarlo e pagare una tassa per ripartire, mentre se era cibo di Borsaneva dovevi corrompere la nonnaria, se avevi 2 litri di latte gli davi un uovo e così via. Con il tempo trovavano delle strade per aggirare i controlli, mentre i giorni passavano alla costante ricerca di un modo per bloccare il lunario. Con Eugenio, che lavorava alla Lancia, e io, che ormai stavo più per strada che non in casa a scuola. Ogni anno a luglio mio padre, con un discreto respiro di sollievo, mi mandava a Nizza Monferrato dalla nonna. Ormai ero arrivato alla conclusione che d'estate dovevo diventare più insopportabile delle mosche, perché con sollecita premura mi spedevano a Nizza per togliermi dai piedi. Con altrettanta inquietudine mia nonna mi prendeva in consegna, dandomi l'impressione di non essere sommamente felice. La nonna era tosta come le pietre coricate sul fondo del Belbo. Non donava più di un benevolo sguardo, una bozza di carezze, probabilmente aveva esaudito il serbatoio di tali sentimenti. Era l'unica del paese che poteva vantare 7 figli cresciuti senza perdere neppure uno, nemmeno l'influenza spagnola che aveva colpito tutto intorno, a lei era riuscita a scalfirla. Si apriva con me solo a volte dopo il pasto, quando si concedeva il lusso del secondo bicchiere di Barbera, e con il coltello cominciava ad ammucchiare le briciole di pane sparse nella tovaglia, tenendo lo sguardo perso. Allora capivo che era lontano e rischiavo qualche domanda. Di solito un manto magico non durava molto, quindi appoggiava gli occhi su di me, i suoi occhi di un azzurro turchino, dicendomi con un sorriso: sei furbo te, eh? Credo avesse l'anima ingabbiata nell'acciaio e che il mondo ormai non la stupisse più. La vita a Nizza aveva i suoi ritmi. Per esempio, ogni venerdì c'era il bucato con la cenere. Sotto la biancheria, sopra una coperta, su questa uno spessore di cenere di gaggia, sulla quale poi si versava l'acqua. Sul fondo del contenitore il rubinetto permetteva di raccogliere il liquido filtrato di colore paglierino. Questo si usava poi per gli indumenti delicati. Il bucato si faceva la sera, per non rubare tempo al lavoro, in campagna, sempre la sera. Intorno al foncolare, i ragazzi e gli adulti raccontavano notizie del giorno, ognuno raccolto in giro, mettendo in piedi una specie di gazzetta familiare. Niente sfuggiva a chi era stato in paese, fatti piccoli e grandi, comunicati nelle radio, le voci nei bar e nelle strade. Con questa buffata di mezza verità si andava a dormire fino alla sveglia il giorno dopo, quando all'alba sempre la nonna rompeva il silenzio accendendo la stufa con una marciata di sterpi e scovando qualche tizzone ancora ardente la sera prima, quando raccoglieva le prime ceneri calde nel treppiede per far scaldare il latte e toglieva il paletto dell'entrata per riuscire ad aprire il pollaio. Biondi, bigot! Io dovevo alzarmi e andare a staccare le foglie finché c'era la rugiada e svuotare nelle lettiere dove i bruchi della seta le divoravano con voracità. Da quei muri potevo scorgere intorno al paese che si svegliava. Nizza sembrava costruita da diverse generazioni distante tra loro. Le case e le piazze erano posizionate come se qualcuno man mano avesse aggiunto il suo lavoro ad altri. Eppure, nonostante lo scarso fascino che provavo per l'abitato, c'era un luogo che per me e per altri ragazzini era il magico: il fiume Belbo. 2 curve del torrente avevano generato una larga pozza d'acqua, l'unica della zona, dietro la distilleria, con mio cugino Gianni e la sua banda. Avevamo conquistato e vinto una battaglia contro la banda della Gureia, quel laghetto largo una decina di metri, incoronato da alberi di ogni tipo. Nel suo centro, dove il fondo scendeva di qualche metro, avevamo imparato a nuotare tutti, e nei pomeriggi tordi, tra canneti e le acacie delle rive melmose, fantasticavamo sulle canne mosse dal vento, come se sembrasse una grossa mano che salutava le nuvole. I grilli, le cicale, l'odore di fango e legno marcio, i sentieri tra gli alberi da frutto troppo fitti che non fruttificavano più. Il Belbo era il nostro regno, il posto ideale per riunirsi a nuotare nudi, per escogitare il colpo successivo o dividere il ricavato di quello precedente, per restare sui piedi sull'erba a far passare le ore calde. Mio cugino, più vecchio di me di un anno e figlio di una dei solari di mia madre, era stato messo a zappare all'età di 8 anni ed era già molto più robusto di me di nervi e di muscoli. Faceva il fabbro, martellava dalla mattina alla sera ed era tutto sommato un ragazzo tranquillo. Lui con la sua banda erano quelli del Martinetto, il quartiere in cui vivevamo a Nizza. erano in 8 o 9, tra cui tre ragazze. Il mio cugino era il più vecchio, mentre gli altri avevano la mia età, uno o due anni di meno. Ci ritrovavamo tutti insieme quando uno di noi scopriva un bel capo di patate da andare a alleggerire. Partivamo con il primo buio, allontanandoci per questione di principio di almeno 3-4 km da casa. Dal campo preso di mira era più quello che rovinavamo di quello che portavamo via, visto che con la fretta, lo zappino, la metà delle patate le tagliavamo. Con i sacchi in spalla tornavo al martinetto con 15-20 kg a testa di refurtiva. Altra attività era rubare i sacchi del cemento, che un tempo li si tagliava bene. Li si svuotava e poi quando se ne aveva un bel po' si li vendeva al cementificio. Avevamo un buon occhio per stabilire quando era il mucchio era il buono, così li prendevamo e li andavamo a vendere al posto dei proprietari. Poi dalle finestre delle case, dove erano appoggiati i barattoli in fila a prendere il fresco della notte, ci servivamo del grasso furo, soprattutto quello d'oca o d'anatra, il grasso delle galline e quello del coniglio, che era una prelibatezza. Una volta ci arrampicammo fino al secondo piano per un tacchino appeso e poi vai a dividerlo un tacchino in otto. Così eravamo noi della banda del Martinetto. Poi c'era la banda della Gureia, quella della Nizza, un altro piccolo torrente che toccava il paese. Passavamo le giornate cercando di saziare quella fame che sentivamo nello stomaco e nella pelle e pure nelle unghie. Una mattina Gianni mi aveva preso da parte e mi aveva portato per la via principale. Superato il calzolaio, mi aveva trascinato in un cannetto da cui si vedeva bene la panetteria. Vieni a vedere, vieni a vedere. Eravamo rimasti nascosti tra le canne per forse un'ora, finché non è arrivato un giovane vestito da fascista che portava a mano una bella bicicletta, una balloncino nera con i cerchi in legno. Beica, beica, il figlio del podestà. Appoggiava la bici al muro ed entrava in panetteria. Il tempo di guardare con aria falsamente interrogativa il cugino, il giovane fascista si annunciva con una grissia tagliata in mezzo, di quelle grosse e un pacchettino. Cosa porta? Gli chiese a mezza voce per non farsi scovare. Pane bianco e prosciutto porta quel bastardo e ci viene tutti i giorni. Quel prosciutto che non lo mangiavamo più già da un anno, quel prosciutto che non si vedeva nemmeno in giro. Vieni, vieni, seguiamolo. Mentre gli stavamo dietro, una trentina di metri, mio cugino iniziava a insultarlo, dimenticandosi di tenere bassa la voce. Bastarda! Con quella pagnotta noi mangiavamo tutto il giorno in cinque. Lo seguimmo fin fuori dal paese, ancora a distanza, fino a dove la strada si allontanava dritta. Ci fermammo qualche minuto a osservare quel giovane fascista che inforcava la sua bicicletta da ricco e se ne andava a mangiarsi pane e prosciutto. Voglio prendere sta pagnotta, iniziò mio cugino. Eh no, Cristo, è grande e grosso e poi il figlio del podestà. Fa sempre lo stesso percorso tutti i giorni. Ci mettemmo eccitati a ridere dell'idea. Il pane faceva comodo, rubarlo al podestà a suo figlio per noi era sensato atto di giustizia e a maggior ragione lo era per il nostro stomaco. Quindi studiamo tutti in particolare metro per metro come due piccoli delinquenti, trovando il punto ideale della deviazione del Belbo all'altezza del mulino, lontano dalle case, con una collina alle spalle che partiva e subito si alzava, favorendo una via di fuga.
E su questo sensato atto di giustizia direi che ci interrompiamo un attimo. Sono le 21 e 28 minuti primi, questa è Memoria Resistente, questi sono i Calle 3.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes,
dólares pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar
musicale. Prima di riprendere la lettura, abbiamo giustamente dato la solidarietà prima ai compagni di Trento colpiti da questa manovra repressiva di cui penso tutti quanti abbiate letto e visto sui giornali, in radio, insomma sui mezzi di informazione, anche ai compagni torinesi dell'asilo. Ci arriva un comunicato del Circolo Cabana di Rovereto, anch'esso perquisito all'interno di questa operazione coordinata da polizia e carabinieri, e adesso ve lo leggiamo. Colpevoli di solidarietà. Durante la maxi operazione di polizia e carabinieri contro il movimento anarchico locale, 7 arresti, 36 perquisizioni, agenti che irrompono nelle case col passamontagna, intere strade bloccate, è stato perquisito anche il Circolo Culturale Cabana. Come già con la precedente inchiesta per associazione sovversiva, quella del 2012, l'Ixodide, che sarebbe il nome, penso, latino di Zecca, gli avevano dato questo nome i simpatici poliziotti nel 2012 all'operazione, appunto c'era stata già questa operazione nel 2012, e come allora polizia politica, reparti speciali dei carabinieri e di rimando i pubblici ministeri, Raimondi, Ogni Bene e Profiti, presentarono il nostro circo come frequentato da poveri gonzi abilmente manovrati dagli anarchici, che persone di idee diverse e di diverse provenienze possono convivere da anni senza che nessuno prevarichi nessuno, ecco ciò che evidentemente non può albergare nelle teste di chi è abituato a comandare o a obbedire. Al Cabana si sono organizzati e si organizzano lavoratori della logistica, genitori per la libertà di scelta in fatto di vaccinazioni, individui che vogliono contrastare il razzismo istituzionale. Perquisendo il Cabana e sequestrando la lista dei soci, si vuole intimidire noi e isolare gli arrestati. Noi ci fidiamo della nostra esperienza, quelli che i giornali presentano come mostri assettati di sangue sono donne e uomini che abbiamo avuto al nostro fianco, generosi e solidali. Con questa criminalizzazione si vogliono colpire rapporti ed affetti, tentativo fallito ancora una volta. La nostra porta sarà sempre aperta e chi si batte per un mondo più giusto o semplicemente a chi vuole cenare insieme. Anzi, siamo convinti che in futuro saremo ancora di più. Libertà per gli arrestati, Rovereto, 19 febbraio 2019, Assemblea del Circolo Cabana. Questo appunto è il comunicato di solidarietà dei compagni del Cabana che ci è arrivato, giustamente l'abbiamo diffuso tramite i mezzi che ci
compiono. Assolutamente, piena solidarietà ai compagni del Cabana che con questo loro comunicato continuano a ribadire la loro fermezza di lotta nei confronti dello Stato nazifascista, perché a questo punto non si può chiamare altro che così. Quindi piena solidarietà a chi lotta per un mondo migliore.
Torniamo alla lettura, non siamo più uno fianco all'altro, quindi devi dire tu autore e nome del libro, perché
assolutamente
non posso sbirciarli.
Da Silvio Borione, Giacca, una fame instancabile, appunto alla memoria di questo ragazzo dell'epoca che dice, narra la guerra e poi la resistenza, appunto, Silvio Borione Giacca, una fame instancabile, partigiani a Torino, Red Star Press.
Che è la casa editrice, a proposito di una fame insaziabile, stavi proprio leggendo prima che mettessimo musica di questo piano che lui e il suo socio stavano collaudando per fregare la pagnotta al figlio del podestà, che diciamo aveva un trattamento di riguardo, comunque viveva una vita più agiata rispetto agli altri sudditi del duce.
Esatto, praticamente queste patate rubate, mentre questo banchettava con, appunto abbiamo sentito, con pane bianco e prosciutto, cose che loro non vedevano da chissà quanto tempo. Questo ben di Dio addirittura proprio definito pane e prosciutto, possiamo capire la fame che pativano questi poveri ragazzi sotto un regime becero e infame come era quello fascista. Quindi hanno pensato giustamente di appropriarsene con questo esproprio proletario nei confronti di chi li aveva, tra l'altro era figlio di quelli che li avevano mandati in guerra pochi giorni prima, diciamo, e poi chiaramente ridotti alla fame con una guerra non voluta e tra l'altro ormai persa in partenza. Quindi continuiamo appunto con la storia di questi due ragazzi che dopo un paio di giorni eravamo nascosti tra gli alberi, aspettavano la nostra vittima. Guarda che non arriva, arriva, fidati. Ed eccolo arrivare in lontananza, lo spilungone in bicicletta, puntuale come il nostro appetito. Allora mio cugino, che era il più grosso di due, saltò fuori, bloccando la bicicletta con una mano, tirando fuori uno sguardo all'estofante, dirlo tutto un po' sghembo, disse, molla la grissia, porco. L'altro lo guarda tutto stupito e impaurito, che mai avrebbe pensato che lui, il figlio del podestà, potesse venire rapinato. Non aveva capito che dovevamo prendergli il pane, era piuttosto convinto che volessimo prenderci la bicicletta. Gianni intanto gli agguantava la borsa, molla sta grissia, bastardi, fide una vacca. Ma lui faceva resistenza, allora tira di qua e tira di là. Mio cugino riuscì a strappargli di mano pane con panatico. Il fascista saltò giù dalla bicicletta e io, che dal nervoso non sapevo cosa fare con quei due che si tiravano la borsa, spinsi la bella bicicletta nera giù per la riva del fiume. Lo spilungone, lasciato il pane, si buttò dietro la bicicletta e noi giù a ridere e gridargli che era uno schifoso, una carogna. Scappammo per una collina o due di corsa fino a raggiungere un bosco. Seduti ai piedi di un castagno, cominciamo ad addentare il reato, prosciutto. Masticammo col ben di Dio per un'eternità, tanto ci spiaceva mandarlo giù. Noi, con quella fame incancrenita che avevamo, rimanemmo pancio al sole a digerire fino a sera. Quando tornammo verso casa, c'era mezzo paese in subbuglio con i carabinieri che percorrevano la strada avanti e indietro, come avevano fatto con noi due giorni prima. Ci nascondemmo fino a notte, per poi rientrare come se nulla fosse. Cosa gli avvai in paese? Non lo sapete, hanno rapinato e picchiato il figlio del podestà. La storia stava iniziando a diventare un po' pesante, c'era un nemico in cortile. Ma tu l'hai buttato giù nel fiume? No, io solo ho buttato per la riva la bicicletta. E lui che è andato giù e scivolato. La vittima raccontava di 4 o 5 rapinatori che poi erano stati rapinatori comunisti. Poi che erano 8 e che lui era finito all'ospedale. La versione si ingigantiva man mano che passava il tempo. I carabinieri intanto interrogavano tutti quelli della via, una dozzina di case, poi tutti quelli oltre. Ma che sapore il pane fresco senza il riso, senza la crusca di quello abbuturato che passavano con la tessera. Così andava a Nizza e così passai quasi tutta l'estate, fino al tragico incidente che mi fece diventare un lettore. Un giorno, quando con mio cugino eravamo in acqua sotto il grande ponte che divideva in due il paese, senza accorgermi pestai un vetro. Oh, guarda l'acqua come rossa. Non avevo sentito nulla, abituato com'ero a camminare scalzo, non mi è venuto in mente che potesse essere io a sporcare l'acqua. Poi avevo iniziato a sentire il bruciore. Oh Cristo, cos'è? Tirai fuori il piede dall'acqua e vidi che avevo l'alluce quasi staccato. Mi pende il dito. Meno male che c'era Gianni che reagì subito. Io, spaventato com'ero, mi sarei lasciato andare dissanguato. Fuori dall'acqua cercava di rimettermi il dito a posto mentre io gridavo come un disperato, finché non era iniziata ad arrivare la gente. Così, invece di caricarmi in bicicletta e portarmi in ospedale, mi portarono a casa della nonna che mi fasciò alla veloce con dei fazzoletti per fermare il sangue, mi diede del buono a nulla e mi mandò di corsa all'ospedale. Lì mi avevano fatto urlare che il ladro non aveva fatto effetto dopo 3-4 minuti. In pratica, dopo che avevano finito di cucirmi, così mi ritrovai in degenza forzata per almeno una settimana. Dopo i primi giorni di convalescenza, gli album di fumetti che avevano a casa e che mio cugino pericolosamente mi aveva portato a leggere, li conosceva a memoria e le giornate diventavano di una settimana, di un mese per la noia. Finché non notai un libro sopra un mobile, un mattone di pagine gialle e spesse. Sulla copertina, a chiare lettere, si leggeva il titolo e il nome dell'autore, I Miserabili di Victor Hugo. Iniziamo bene, pensai. Mi annoiavo e faticavo a leggere, al punto di iniziare a saltare le pagine, alla ricerca di qualche descrizione vincente, fino a quando non incontrai il personaggio di Gravoche. Nell'illustrazione lo si vedeva raccogliere le munizioni tra i feriti e morti, al di là di una barricata. Mi colpì, fu il primo eroe. Aveva la mia età più o meno ed era il tipico monello parigino, figlio di poveracci che si arrabattava e che viveva nei bassi fondi. La notte andava a dormire in una statua a forma di elefante incompiuta, voluta da Napoleone Bonaparte, situata in Place de la Bastille. Un miserabile che dormiva nel ventre di un monumento alle conquiste dell'impero napoleonico, non faceva una piega. Più avanti negli anni scoprì che il personaggio di Gavroche, l'autore si ispirò a un quadro, un ragazzino che appariva in testa una rivolta con a fianco la libertà incarnata e una bella giovane. La figura del ragazzino ricompariva quella nel libro e così dovetti leggerlo, tutto e sovente senza capirlo, pur di trovarne le vicende. Mi rilessi più volte la battaglia di Waterloo e rividi nelle parenti biancate a calcio della stanza d'ospedale il fumo dei cannoni, la cavalleria e i granatieri, le ondate di soldati che andavano d'assalto, eppure la mia attenzione era rapita a quel giovane monello che sarebbe morto sulle barricate. In breve, mi rimisi in sesto e tornai a zoppicante con la testa piena della Francia di inizio 800 a casa della nonna. Qualcosa in me era scattato, forse un nuovo desiderio. Hugo era riuscito a farmi crescere quell'impieta voglia di leggere, di esplorare altri mondi distanti nel tempo e nello spazio, di ritrovare Gavroche e gli altri eroi in quel buon profumo di carta, e l'avrei poi fatto per tutta la vita. L'estate intanto stava finendo e presto la nonna mi aveva ridato in consegna a mio padre con sommo gaudio. L'ultima notte prima del rientro in città ero nella stalla dei vicini con tutta la banda del martinetto, un po' per salutarli e un po' per fare il duro e far finta che non mi importasse di andarmene. L'odore forte di urina e paglia colpiva le narici e la gola. Alla luce fioca di un'unica lampadina osservavamo le vacche e i cavalli che si muovevano stanchi finché la Luisina non arrivò trafelata a chiamarci. Presto, venite a vedere lo spettacolo. Ci precipitammo tutti fuori in branco, aspettando qualcosa di straordinario. Nel buio totale delle campagne si potevano vedere enormi luci lontane oltre il Tanaro e le Langhe che solcavano l'orizzonte lampeggiante verso il... Scusa?
Quante volte...
Scusate, Tanaro.
Cioè, io faccio il rompiballe, però qua è una questione anche di principio. Esatto. La prima volta che lo leggi, va bene, alla decima oppure all'undicesima, mi tocca correggerti.
Tanaro, scusate.
Tanaro.
Stavano bombardando Torino. Dalle bombe puoi allontanarti, la fame te la porti sempre dietro. Pensai a mio padre, a mia madre, alla casa della via San Paolo. Pensai agli edifici tagliati come forme di forma parmigiana, coi corpi coperti alle lenzuola. Mentre flebile il rumore di un vespaio tornava a riempirmi la testa, ripensavo alla mia banda e come avevamo passato il rigido inverno che ci aspettava. La guerra era appena iniziata. Si narra che un tempo il merlo avesse il piumaggio di un bianco candido, che durante un inverno tra i più rigidi di dicembre, in quei giorni di gennaio conosciuti come i giorni della merla, uno dei tali volatili cercò riparo dal gelo in una canna fumaria. Passato il freddo ne uscì nera per la fuliggine. Da allora i merli avrebbero acquisito il colore che conosciamo ancora oggi. Bene, dov'era proprio essere in quei giorni di gennaio che avvenne un fatto incredibile? Mentre negli ultimi quattro mesi di guerra, negli ultimi quattro mesi l'Italia fascista aveva mosso guerra alla Grecia con la certezza assoluta di spezzare le reni, per poi ritrovarsi dopo una decina di giorni a battere ritirata, piangendo il soccorso alla Germania alleata. Mentre ci lasciava catturare decine di migliaia di soldati in Africa dagli inglesi, quella mattina dei giorni della merla in cui il freddo, quello sì, spezzava la linea a Torino che aveva dovuto resistere a 11 bombardamenti in 8 mesi, venni svegliato a parlottare fitto fitto da un balcone all'altro giù per le scale nel cortile. L'intero palazzo sembrava in fibrillazione. Quando la curiosità sconfisse il sonno, mi alzai dal letto e con la coperta ancora avvolta intorno al corpo, mi affacciai dalla finestra della cucina. Donne e bambini sui ballatoi osservavano il prato sottostante, quello che dava su via San Paolo. Alcuni operai stavano scaricando sotto gli occhi attenti di uomini dell'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, una marea di tronchi a coprire il grigio dell'erba congelata, accatastando gli uni sugli altri fino all'altezza del primo piano. Corsi nuovamente in stanza, mi infilai le braghe a una velocità, le scarpe, la maglia e il cappotto rattoppate, e mi affacciai anche io sul ballatoio. Peppe! Il primo genito di Saratoga girò la testa verso l'alto con un sorriso sdentato e sgranò gli occhi con aria beata un po' evete. Io stropicciai i miei con le mani e li sgranai a mia volta per imitarlo. Impiegai quasi 5 minuti a citare l'idea troppo bella di un deposito di legna a portata di mano e di quelle dimensioni. Lo stupore era generale, noi bambini ci mancava poco che facessimo passare la testa tra le sbarre delle ringhiere. Le mamme, Lucia invece, con la maldestra noncuranza, fingevano di sbattere le coperte, lasciando le occhiate intanto in tanto. Lo stupore avrebbe impiegato poco a poco a trasformarsi in un disegno criminale collettivo. Lo sapevamo tutti, era inevitabile, con tutto il freddo che si stava prendendo tra quelle mura, sarebbe stato almeno ipocrita negarlo. Avrei voluto ridere, saltare, eppure mi tenni, seguendo l'esempio degli adulti, potevo vedere nelle fantasie di ognuno degli spettatori quei tronchi trasformarsi in legna da ardere, in tavolini, in sgabelli, in scaffali. Potevi vederli volteggiare e infilarsi nelle scale, nelle case. Quando raggiunsi Saratoga, io e Martino non proferimo parola, non ce n'era bisogno. La sfacciata provocazione veniva da sé, necessitava di una risposta. Se c'era qualcuno di così ingenuo e ricco da scaricare un'intera di montagna di legname sotto il naso della nostra banda, allora peggio per quel qualcuno. Che noi di patire il freddo ne avevamo abbastanza. Nel primo pomeriggio, appena i remagi del comune se ne andarono, attraverso il passaparola convocammo un'assemblea segreta urgente con tutti i bambini del palazzo. In pochi minuti, arrivando alla chetichella, ci radunammo in almeno una quarantina di belli imbusti, tutti sotto il 1,50 m. La tensione la si poteva calcolare contando i fiati bianchi nell'aria. Prese la parola Giuseppe. Dobbiamo approfittare il più a lungo possibile di questa legna. Se andiamo lì e la prendiamo, ci scoprono subito e vengono a toglierla. Parlava come un navigatore oratore, come un navigato oratore. Poi noi pensavamo tutti la stessa cosa. Per stanotte non se ne fa nulla. L'UNPA girerà a controllare. Domani ci riuniremo e decideremo una strategia. Che cos'è una strategia? Giuseppe prese una pausa calcolata e fissando il vuoto concluse. Una strategia è un piano, ci vuole un piano. Fummo tutti d'accordo e passammo la giornata a girare intorno all'enorme catasta come una torma di lupi famelici, valutando, dissimulando, prendendo le misure con i passi e contando i tronchi. Ce n'era abbastanza per tutti, l'unico dettaglio era che la legna non fosse nostra. La sera andammo tutti a dormire agitati, non ci eravamo organizzati in turni di guardia e quindi al giorno seguente, con la prima sveglia che prese a trillare nel palazzo, fummo tutti fuori, i tronchi erano ancora lì. Il più giovane di Quartesan, Martino, si buttò in cortile e corse verso la legna, ma così avrebbe fatto saltare il piano. Un attimo fummo tutti giù a immobilizzarlo contro il muro, a nasconderci. Non ancora. Peppe tratteneva a stento le grida, non ancora. La strategia fu semplice e efficace. In principio mandammo i più piccoli a infilarsi tra i tonchi, dove lasciavano uno spiraglio. Si scavarono gallerie e si individuarono subito le tane e i vani che si erano creati nel depositarli. Stabilimmo le priorità alle zone di saccheggio. Decidemmo quali sarebbero stati i limiti, la cosa più importante era non toccare i tronchi che erano in vista dall'altro lato della strada, in modo da prolungare per il saccheggio il più a lungo possibile. Durante queste operazioni, le luci del balcone ci davano indicazioni accennate del tipo prova di là, quello non va toccato e così via. Finalmente si fece sera, poi notte, con la compiacenza delle tenebre, scattò il primo attacco. Dall'alto sembravamo una tribù di castori, iniziamo a spostare i tronchi prescelti e con gli attrezzi recuperati a scortecciarli con la brusità. E visto che producevano un baccano del diavolo dai balconi, gli adulti controllavano la strada facendo il cenno di gettirsi quando vedevamo movimenti sospetti. L'emozione era alle stelle, non c'erano mai mosse prima così in tanti e così coordinati l'esaltazione e un briciolo di paura ci davano la forza dei 1000 adulti. Nella testa non avevamo nessun rimorso e se quello era un furto noi sapevamo di prendere quanto ci serviva per vivere. Dopo poche ore sfiniti demmo un termine all'operazione stabilendo ronde di controllo e turni di guardia per difendere la catasta. Nessuno di noi riusciva a immaginare quanto sarebbe durato il sogno, ma quella notte, se non altro, dormimmo al caldo.
E con questo chiudiamo la lettura di questa sera. Ci risentiamo poi per continuare la lettura, perché immagino che continueremo anche la prossima settimana.
Sì.
Tu sei l'addetto al titolo, ti ricordo.
Assolutamente, Silvio Borione, Giacca, una fame instancabile, partigiano.
Ecco, prima ho detto insaziabile, allora correggo, instancabile. Quindi, se non ce l'ho sotto mano lo sbaglio. Quindi.
Esatto, comunque della Red Star Press. Comunque secondo me valeva anche la pena di leggere questa introduzione della storia di questo partigiano, poi futuro partigiano, che narra come quel regime tanto millantato oggi da dei nostri cari revisionisti che continuano a buttare fuori i libri contro il movimento partigiano, tralasciano sempre di raccontare queste storie che questo regime...
No, infatti... Questa è una parte, anche la vita quotidiana, una parte molto interessante e continueremo a leggerlo sicuramente la settimana prossima. Voi rimanete ancora collegati qua su redazione.info, perché dopo la musica vi diamo gli appuntamenti del fine settimana.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato, ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia, la notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà, sembrerà un inganno. Con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai. Se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare. Mi racconterai che quel mare in luce non finisce mai.
Del fine settimana, a cominciare da questo sabato tutta la giornata alla Palestra Popolare Chinatown, via Palestro 28C all'angolo con la farmacia. Un anno fa abbiamo deciso di riappropriarci di uno dei tanti stabili abbandonati da decenni nel rione Palestro, creando la Palestra Popolare Chinatown. Sto prendendo la pagina Facebook ovviamente. con l'intento di mettere a disposizione della collettività un luogo di aggregazione libero accesso alla pratica sportiva. Lo abbiamo fatto perché riteniamo indispensabile costruire un'alternativa all'esclusione sociale in cui è costretto chi vive ai margini della città vetrina. A un anno dell'occupazione proponiamo un confronto con le persone che hanno animato questo luogo negli ultimi 12 mesi, con realtà simili alle nostre provenienti da altre città. Sarebbero dovuti venire anche i compagni della palestra di Trento, ma purtroppo probabilmente ci saranno delle defezioni, se non totali, comunque abbondanti. Comunque, il programma è il seguente: dalle 14 alle 17.30 c'è un allenamento aperto a tutti di box e Muay Thai con piccole sessioni di sparring. Dalle 17.30 alle 19 è la volta di salsa, quindi un'altra delle attività che ha luogo in palestra. Dalle 19 a seguire c'è un dibattito anche per analizzare un po' cosa ci ha insegnato un anno di occupazione, cosa ha insegnato alle persone che hanno fatto vivere questa palestra e anche alle persone che comunque vivono in questo quartiere, si sono trovati in questa nuova struttura, questo nuovo progetto all'interno della propria vita quotidiana. Da seguire poi ci sarà un concerto con i nuovi giovani rapper del quartiere, Kings, Banshee, Rose e Moretz. Questo è l'appuntamento per sabato 23, appunto dalle 14 fino penso alle 10:30 di sera. Da lì dovete fiondarvi alla Marzola Occupata perché c'è un concerto con Fick e Las Floras Molestas e a seguire il Fulcro. Apertura porte ore 22, contributo serata 2 euro, sostiene gli spazi occupati. Quindi questa è invece l'iniziativa della Marzolo. Velocissimamente, la domenica invece che musica trapper, che non è la trap, è un'altra cosa, andatevi a leggere l'evento sul Katai. Comunque domenica c'è musica anche al Katai, c'è musica ovunque, Padova fa freddo, non gliene frega un cazzo nessuno, tutti vogliono sentire musica. Se volete sentire invece la replica di questa puntata, la trovate in podcast sul sito di Radiazione, come tutte le altre puntate, così potete avere tutto una collezione delle varie letture che facciamo, rimettere insieme i pezzi e fondamentalmente ricreare i vari audiolibri che portiamo avanti mercoledì.
Sempre ringraziando comunque, esatto, sempre ringraziando il nostro Frank che ci permette, a me che sono un ignorante di prima categoria tecnologicamente, che comunque ci permette di far rivivere la storia di questi ragazzi che narrano appunto le storie di fame, di guerra, di bombardamenti, di tante cose. Quindi solidarietà agli spazi occupati, solidarietà a chi lotta,
ai compagni arrestati. Assolutamente ragione. E come dicevamo, l'appuntamento è sempre il mercoledì, sempre qua su radiazione.info, sempre alle 21, e come al solito vi salutiamo
che sventoli per Bacco e fischi il vento, e speriamo fischi ancora.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Cessa il vento e calma la bufera,
sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli.